Nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella.
Buona domenica, torniamo questa domenica. Nessuna è perfetta con due donne super affascinanti. La protagonista del film del momento, Pilar Fogliati, e Elisa Fuxas, con il suo nuovo romanzo. Sono due donne che si raccontano bene, una in un film e l'altra nel romanzo, e cominciamo subito con sentire la prima, la nostra Sunday Girl. Eccoci, la nostra Sunday Girl questa domenica è la protagonista del film del momento, il film che, diciamo, sta sbaraccando il botteghino. Non c'è persona che io conosca che non l'abbia visto. Io l'ho visto e mi è piaciuto moltissimo, ma con lei parleremo ovviamente del film e parleremo anche delle cose che affollano la mente di noi ragazze. Avete capito che è con noi Pilar Fogliati. Buona
Ciao.
Domenica.
Buona Ciao. Domenica, sì, non è passato inosservato, diciamo, questo film.
No, non è passato inosservato, e devo dire meritevolmente, perché follemente il film diretto da Paolo Genovese, con un cast strepitoso, perché facciamo prima dire chi non c'è da...
Se vuoi faccio una carrellata veloce.
Dai, falla tu.
Allora,
sì.
Nella realtà... Pilar Fogliati, Edoardo Leone, la testa di Pilar Fogliati, il personaggio si chiama Lara, Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Maria Chiara Giannetta, nella testa di lui Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo e Claudio Santamaria. L'ho detti.
L'hai detti. Quindi, tutti, insomma, la regia, devo dire, tutti. Veramente molto curata è quella di Paolo Genovese.
Esatto, la regia.
Allora, di nella testa delle ragazze ci sono tutte quelle diciamo pulsioni lì. C'è la romantica che è interpretata da Puccini, c'è
la razionale dalla Pandolfi,
femminista razionale dalla Pandolfi,
femminista Carla Lonziana, sì. Esatto, dalla Pandolfi, la parte erotica istintiva che è interpretata da Emanuela Fanelli, e la parte folle, stravaccata, un po' anche insomma strafottente,
irregolare, diciamo.
Irregolare, sì, irregolare dalla Giannetta.
Tu
e potremmo aggiungerne altre, probabilmente, quello
sì.
È fatto.
Di queste quattro voci che si alternano nella testa della protagonista, che si chiama Lara nel film, sì. E che è al primo appuntamento con Piero, interpretato da Edoardo Leo. Ora, di queste quattro, tu ti senti più
tu me ne stai chiedendo una. È quello il problema, che me ne stai chiedendo una. Allora, io vorrei avere una testa con tante Fanelli dentro di me. Però forse questa è una risposta anche un po' da fan base, perché sono una sua grande fan. Però se devo essere sincera, diciamo Alfa, Claudia Pandolfi, è chiaro che avendo io dei pudori in generale nella vita, sono una persona che ha dei pudori, e quindi la ragione di solito va a braccetto con i pudori, quindi direi lei, la parte razionale. Non sono così immediata nella reazione quando mi accade qualcosa, quindi ho tante Pandolfine lì con me.
Senti, ci racconti come è andato, come dire, il vostro, com'è stato questo mix di tutte voi attrici, tutte veramente super brave, nella
day by day
quotidiano? Sì.
Allora, guarda, sì, perché il film è stato girato in modo particolare, anche complicato. Allora, noi abbiamo fatto un bel po' di prove insieme, quindi dove eravamo tutti e 10, con anche le sceneggiatrici e gli sceneggiatori del film, e dove abbiamo provato tutto, quindi ci siamo presi i tempi, abbiamo provato tutte le battute, le cose, eccetera. Però poi io e Edoardo Leo abbiamo cominciato il film solo noi due da soli, due settimane, io e lui, rinchiusi in casa di Lara, e quindi noi è come se avessimo girato una sorta di corto teatrale cronologicamente, che è un grande lusso, però con la grande difficoltà che dovevamo allungare delle pause naturali, non poter avere la battuta pronta quando ovviamente in maniera istintiva un attore chiede subito la risposta, noi sapevamo che in quel momento poi ci sarà inserita la battuta della Puccini, quindi date una pausa. E quindi in realtà è stato molto complicato per me, Edoardo, e anche poi per tutti gli altri, perché era un film molto artigianale in questo, dove si aggiunge un pezzettino alla volta. E quindi io e Edoardo ci siamo fatti il nostro film tra di noi, e poi hanno girato gli uomini e alla fine hanno girato le donne. E quindi loro però potevano vedere qualcosa di girato, quindi guardate come Pilar e Edoardo hanno fatto sta roba, ecco, adesso, che è un po' come nel film, che sembra che loro siano una sorta di audioguida su un'opera d'arte. In questo caso non è un'opera d'arte, ma è un imbarazzante e tenero primo appuntamento. E quindi insomma noi ci siamo visti, cioè, tutti gli aneddoti divertenti, detto tra noi, ce li hanno loro, io e Edoardo da soli, capito? Quindi tutte le cose folli e divertenti del set erano state tante perché in sala
si rideva moltissimo, soprattutto si è riso enormemente.
Fammi indovinare. Non so spoiler, in quel momento?
Quando c'è Santa Maria sulla cyclette, non dico di più.
Ecco, esatto. Sì. Andate a scoprire perché la cyclette fa molto ridere, perché detta così. Comunque, sì, nel momento in cui paradossalmente il corpo diventa più supremo come capo del sentire, ecco, diciamola così.
Quindi sì, liberati un po' del tuo pudore e dimmi, tanto ci conosciamo da un po' di tempo, tu hai mai invitato a cena a casa per un primo appuntamento?
Allora, non per un primo appuntamento come prima posta, però magari prima ci si vede fuori, quindi senti quanto pudore c'è, senti quanto perbismo c'è in quello che ti sto dicendo, magari appuntamento. Allora, prima di tutto non sono una che si fa problemi a proporre io, vediamoci, quindi in questo non ho pudori. Poi però magari propongo un posto fuori, non l'ho mai fatto, e poi insomma in realtà non è brutta l'idea, è anche molto moderna, perché le nuove generazioni dei giovanissimi, che sono tutti, parlano del chill, no? Chilliamo a casa, e non gli piace stare in giro troppo e gli piace molto questa cosa qua, secondo me sarà un po' sdoganato questa sorta di imbarazzo, di dire ah ma come un primo appuntamento a casa, e quindi forse è una cosa un po' generazionale probabilmente, però no, a me non è mai capitato di proporre come prima volta, come se fosse un appuntamento a buio a casa mia, però non è una cattiva idea se ci penso, per due adulti, perché no?
Non la ma trovo, il rapporto terribile. Uomo-donna, che sembra essere sì, complicatissimo, al punto che la gente si incrocia sulle app più che cercandosi diciamo dal vivo,
negli sguardi per strada.
Sì, il rapporto uomo-donna somiglia molto secondo te a quello che recitate tu e Edoardo Leo oggi?
Purtroppo secondo me un po' sì, ci assomiglia molto, e penso che sia anche un motivo del successo del film, perché c'è un alto grado di ci empatizzi molto con questa roba. È chiaro che lì si scherza su degli stereotipi basici, però quegli stereotipi continuano e saranno per sempre materiale comico, perché sono veri. Quando una donna si chiede, più che altro sulla grande curiosità che noi donne abbiamo di come funziona il loro cervello, se funziona a 3000 come il nostro, quindi c'è una scena in particolare in cui le ragazze sbirciano dalla porta i suoi movimenti e pensano chissà cosa sta pensando, secondo me sta pensando a questa serata, forse sta pensando che se ne vuole andare, e lui invece sta pensando dove deve buttare una cosa sulla spazzatura.
È ecco, vero.
Quella secondo me è una scena perfetta, no? Che io penso comunque che nel rapporto uomo-donna il fatto che ci sia, e tanto ci sarà sempre, e non va colmato questo mistero, ma anzi va tenuto, sia anche il motivo per cui continueremo a essere sempre attratti l'uno dall'altro. Quindi in realtà la psicanalisi, il guardarci dentro, quindi il dialogo, no? Parliamo, conosciamoci, sì, ma secondo me poi alla fine il segreto per una coppia bella è non conoscere veramente, io non voglio veramente conoscere al 100% con chi sto, vorrei mantenere un mistero, e quella secondo me è una cosa importante.
Ma se potessi fare un viaggio nella mente di qualcuno, ed è l'ultima cosa che ti chiedo, sono giorni in cui Pilar Fogliati sta recitando in un altro film, insomma è veramente piuttosto pressata, non la tratteniamo, anche se sarebbe bello avercela a lungo.
Anche per
però,
me.
Se tu potessi fare un viaggio nella mente di qualcuno, chi sceglieresti oggi?
Che bella domanda. Beh, forse qualcuno che ha a che fare con la politica e capire che strada prenderemo, ma forse entrerei nella mente di qualcuno che ha un gran potere, ecco, ora al di là del giudizio, lo dico veramente. Cioè, quando ti ritrovi che hai un grandissimo potere, quali sono veramente le domande che ti fai? Lo dico fuori dal giudizio, davvero, proprio una persona che ha un grandissimo potere, come fa a regolare gli impulsi personali e collettivi? Quella sarebbe una grande curiosità.
Potrebbe essere anche la trama del prossimo film, perché
sì,
follemente può applicarsi, sì,
esatto.
Può applicarsi anche alla testa di chi gestisce
chiunque,
da sopra le nostre
chiunque.
Vite.
Esatto, esattamente.
Pilar, grazie per essere stata con noi e io penso che follemente siano 2 ore di sano e intelligente modo di divertirci, sì, ce n'era proprio bisogno. Grazie Pilar,
grazie a
Pilar, grazie. Fogliati che è stata con noi, noi torniamo tra pochissimo.
Nessuna è perfetta.
Allora, intanto bentornata Elisa Fuxas. E torna qui a Nessuno è Perfetta insieme a Lorenza. Chi è Lorenza? È la protagonista dell'ultimo romanzo, anzi il primo romanzo di Elisa e l'ultimo libro, Buone Notizie, pubblicato da Mondadori. Lorenza è una cantante di successo, vive con un arrangiatore che prima lavorava con lei e poi invece ha deciso di arrangiare i brani di altri, ha 2 gemelle che guarda caso si chiamano Elisa e Lavinia, cioè proprio come te, Elisa Fuxas, e tua sorella Lavinia, e ha un mondo che si incrina come la crepa che troveremo molto avanti nel romanzo. Allora, questa è una sintesi, ma c'è molto molto da dire. Mi piacerebbe cominciare, perché poi questo romanzo si legge con passione, perché ci sono dei tipi favolosi raccontati davvero molto bene da Elisa Fuxas. Questo romanzo comincia con una festa davvero strana. Ce la racconti tu?
Sì, intanto grazie dell'invito, perché è sempre bellissimo parlare con te. E il libro inizia con una grande festa, effettivamente. La parte prima del libro si chiama Babilonia e già, diciamo, fa presagire il caos interno ed esterno che abita e in cui abita la protagonista. Però questa festa, diciamo, è la grande occasione del grande incontro della sua vita, perché poi la vita è fatta di incontri, soprattutto, no?
Con il grande incontro è quello con questo misterioso omeopata.
Bravissima, è questo signore a metà tra un ciarlatano, un cialtrone, eppure un profeta, una specie di Gesù contemporaneo, no? Che cerca solo il bene del singolo e della società. E questo signore casualmente, o chissà, forse invece non è assolutamente un caso, perché il caso in questo romanzo non esiste in fondo, perché è tutto determinato da qualcosa di superiore, che è questo mistero, no? Che prende tante forme, tra cui quello dell'omeopatia, e sarà appunto la porta d'accesso a un nuovo mondo. Ma qual è questo nuovo mondo? A parte che tra l'altro è la mia parte preferita del romanzo, c'è l'interrogatorio omeopatico, che è una sorta di intervista, no? In cui il medico e la paziente si scontrano, si incontrano, si capiscono, si definiscono, no? Decidono i limiti della loro relazione. Ma alla fine di questa, appunto, di questa intervista sui generis, oserei dire, c'è la grande promessa, cioè: io ti propongo questa cosa, puoi diventare te stessa se mi dai retta, se mi ascolti, se stai al mio gioco. E lei, perché è già in crisi in realtà, e poi capiamo anche perché era già in crisi, accetta di stare a questo gioco e inizia a curarsi con i rimedi omeopatici. Lei che è sempre stata contraria ovviamente, lei che è iperrazionale, lei che ha litigato con tutti quelli che le proponevano, no, cure alternative, curiamo il tumore con il digiuno, eccetera, eccetera. Si ritrova in un mondo assolutamente a lei estraneo, però questo omeopata è anche molto intelligente, le dice: ho capito chi sei, non ti chiedo di fare quello che chiederei di fare ad altri, ti chiedo di fare un viaggio nel tempo per diventare te stessa. E alla fine di questo viaggio poi vediamo se lei cambia o se era già quella che doveva essere o se cambia tutto intorno a lei, e quindi in fondo quando cambia il contesto cambiamo anche noi, nostro malgrado e per fortuna, aggiungerei.
Nel romanzo si incontrano varie figure, tutte abbastanza indagate, no, dalla scrittrice, dall'autrice, per saresti tu, Elisa Fuxas. C'è il compagno Alighiero, un uomo che ama e odia Lorenza, la ama perché non può fare a meno di amarla, dice, la odia perché ha avuto un grande successo e lui no. Ci sono,
sì, perché scusami.
Sì, no, chiarisci tu.
No, perché poi il libro, alla fine i motori del libro sono il successo, il talento, l'ambizione, la manipolazione, chi vogliamo essere, chi siamo, come ci vedono gli altri, no? E alla fine cosa conta? Conta come ci vedono, quello che siamo, quello che otteniamo veramente, quello che è semplicemente un consenso vago e senza volto e senza nome, che però ti conferisce un potere, no? E alla fine anche lui inizia a desiderare quello che è lei, cioè litigando a un certo punto lui scoppia, esplode e dice: senti, io voglio cambiare, lei cioè che vuoi? Io voglio quello che vuoi tu, però se lo vuoi tu va bene, se lo voglio io una rivoluzione inutile. E da lì ovviamente la crepa prende anche sì, altre, sì, capito? Si propaga
altre dimensioni. Poi sì, c'è la figura di JPD, un agente che si direbbe, no, pariolino, buone scuole internazionali, però parla un romanesco molto accentuato, come quasi tutti gli agenti del mondo dello spettacolo, sì, ha un suo cinismo. E ha una relazione, diciamo, di dipendenza reciproca, no, da Lorenza, che sa di dover ascoltare anche le sue proposte, ma poi non le condivide. Per esempio, la gente vuole mandarla a Sanremo e lei non ci vuole andare. Ma sintetizzo, sì, perché ci sono questi dialoghi che sono anche molto divertenti tra la gente e la cantante di successo.
Perché sai, è come metterti il tuo peggior nemico nel posto di controllo della tua vita, perché lei si sente continuamente umiliata, vessata, abbandonata da quello che in teoria dovrebbe proteggerla, rappresentarla e fare il suo bene. E anche lì c'è questo rapporto, appunto, in fondo omeopatico, di avvelenamento, perché poi, no, l'omeopatia alla base è un veleno che ti cura, molto detto molto molto sinteticamente. E alla fine i suoi rapporti sono un po' così, capito? Cioè quello che ti deve fare del bene, in realtà tu lo vivi come il tuo peggior nemico, eppure lo ascolti.
Quanti agenti,
a un certo,
hai
punto,
conosciuto così? Perché Elisa Fuxas ha anche una dimensione di regista, per esempio ha firmato il documentario Senza Fine, incentrato sulla carriera artistica di Ornella Vanoni. Quanti agenti nel mondo del cinema hai conosciuto e ti hanno ispirato alla figura di JPD?
Il 99% oserei dire, e poi uno su tutti, che è ovviamente il mio. Ma questa è una cosa che dico con grande affetto, perché poi diciamo che la critica è quello che ti salva. Io l'ho imparato nella mia famiglia, no? Siamo tutti tra di noi i peggiori e migliori nemici, però questo ti dà una garanzia di libertà e pure di sincerità rispetto al tuo stesso lavoro, cioè renderti conto di quello che fai in fondo.
Grazie, io vi ricordo Buone Notizie, pubblicato da Mondadori, grazie a Elisa Fuxas che è stata con noi e ce l'ha raccontato qui a Nessuna è Perfetta, grazie in redazione a Gaia Romani e a Carmelo Lauricella in regia. Noi ci sentiamo come sempre domenica prossima.